dice Bennett, la capacità di esprimere desideri nel linguaggio dà il via all'attribuzione di desideri. Esempio, desidero un'omeletta ai funghi, del pane francese, del burro e mezza bottiglia di gorgogna bianco, leggermente ghiacciato. Grazie. Dice Bennett, come si potrebbe iniziare ad attribuire il desiderio di qualcosa di così specifico in assenza di una tale formulazione verbale? Attenzione che qui, quando dice come si potrebbe iniziare ad attribuire, eccetera, eccetera, non dice attribuire ad altri. No, intende attribuire a se stesso. Cioè dice come potrei avere un desiderio di questo tipo, se non avessi il linguaggio. Come potrebbe infatti un essere vivente giungere a contrarre un desiderio così specifico senza l'ausilio del linguaggio? Le nostre abitudini linguistiche ci obbligano costantemente a dare o ad ammettere un'espressione verbale precisa a convinzione che mancano di quei rigidi limiti che conferisce loro la verbalizzazione. Cioè, che cosa ci sta dicendo Denner in questo passaggio? Ci sta dicendo sostanzialmente, l'idea ingenua che uno tende ad avere è che prima c'è un desiderio, poi il desiderio eventualmente lo esprimo e poi eventualmente eseguo un'azione a concia. Lo esprimo, eseguo un'azione per... Ora, davvero funziona così? Cioè, c'è prima un desiderio esplicito, chiaro, con un contenuto così ben definito, e poi eventualmente lo esprimo. O in qualche modo i miei desideri possono essere così precisi proprio perché c'è un linguaggio che mi consente di esprimerlo. C'è un esempio che secondo me vi può aiutare un po' a capire il tipo di questione. Prendete i comportamenti di cortesia e la maniera in cui i bambini li apprendono. Insegnare ai bambini i comportamenti di cortesia è una cosa estremamente difficile. Bisogna ripetere l'addestramento un sacco di numero di volte, no? Insegnare a dire per favore, come sanno tutte le messe di scuola materne, tutte le maestre in Italia, è una cosa difficile, nel senso che chiede di essere ripetuta tantissime volte, naturalmente. Cosa succede in quel caso? Cos'è che noi facciamo quando insegniamo quel comportamento? Cosa facciamo? Noi cerchiamo di creare un'intenzione. E come la creiamo? Attraverso il comportamento linguistico. Non è che il bambino prima ha l'intenzione di chiedere per favore e poi lo deve esprimere. No, noi creiamo l'intenzione. E questo esempio è estremo, ma in realtà c'è una quantità di esempi analoghi che si potrebbero fare sul fatto che le intenzioni non precedono i comportamenti. In qualche modo le intenzioni seguono i comportamenti, in molti casi.
Seguo.
Sì?
In quel caso è un
Seguono.
apprendimento per imitazione.
Ecco, questo è un altro dei temi che non so diciamo, quanto riuscirò a realizzare, ma certamente è uno dei grandi temi. Quanto dei nostri comportamenti sono dovuti semplicemente a meccanismi di imitazione, rispetto ai quali solo successivamente noi arriviamo a percepire il nostro stesso comportamento come intenzionale. No? In realtà non è che io faccio quella cosa perché ho l'intenzione di... Io imito gli altri, pensate per esempio alla necessità che hanno gli adolescenti di avere il conforto del gruppo. Cos'è rilevante lì? È rilevante il fatto che io desidero fare X, supponiamo mettermi di anfibio, eccetera. No, quello che è rilevante è che io faccio come gli altri. È successivo che io abbia l'intenzione di mettermi di anfibio. Il punto importante è la conformità agli altri. Allora, molti meccanismi cognitivi che noi consideriamo intenzionali, un'altra cosa che io dico spesso ai miei studenti nei corsi quando parlo di queste cose, è noi ci troviamo pronti. Nel senso che noi siamo portati a ragionare su noi stessi, a pensare a noi stessi come soggetti che decidono, ma la verità è che noi prendiamo coscienza di noi stessi solo a posteriori. In realtà la gran parte delle nostre preferenze, intenzioni, eccetera, ce le troviamo già e poi mano a mano ci abituiamo a riflettere su di esse e diventano intenzioni nostre, ma in realtà stavano già lì. Quindi questo adesso non vorrei adesso fare troppa psicologia ingenua, ma... per dirvi che qui c'è un problema anche filosofico genuino, cioè le intenzioni, e qui Bennett illumina bene una cosa che non è affatto sciocca, cioè le intenzioni in moltissimi casi non sono a monte del comportamento, sono a valle del comportamento. Prima c'è il comportamento, poi c'è l'intenzione esplicita. Desidero un'omeletta ai funghi, del pane francese, del burro e mezza bottiglia di borgogna bianco leggermente ghiacciato. Desideravo veramente questo prima di dirlo. O è il fatto che una certa conformità a un certo stile di vita, a un certo modo di esprimermi, eccetera, fa partire in me insieme le parole e forse con queste il desiderio. E poi dice, diciamo, ecco, Bennett è bravo, parla molto bene e c'è un colpo di genio che dice, ho riportato dopo, dice, notate, questo lo aggiungo io, che per il fatto stesso che noi enunciamo questo desiderio, questo cambia la realtà, nel senso che una volta che l'abbiamo enunciato, questo modifica le regole del gioco. Dice infatti Bennett, dal momento che una volta che li abbiamo enunciati i desideri, essendo noi uomini di parola, abbiamo un interesse a soddisfare esattamente il desiderio che abbiamo espresso in nessun altro. Immaginate la scena. Io ho ordinato del borgogna bianco leggermente ghiacciato. Arriva il cameriere e mi porta del borgogna bianco, ma non è ghiacciato al punto giusto. Io avevo veramente un desiderio che è stato frustrato dal cameriere che mi ha portato il borgogna non ghiacciato al punto giusto. O è semplicemente che lì agisce un abito, no? E un conformismo sociale rispetto al quale quello non rispetta le regole a cui sono abituato. Cioè, a furia di farlo, posso veramente visualizzare il desiderio di un borgogna bianco leggermente ghiacciato, ma è solo perché ho la pratica. È solo perché ho la pratica che posso arrivare a visualizzarlo. E a quel punto avrò veramente l'intenzione, ma è il frutto di una pratica. Non sta a monte della pratica. Ok, chiudo l'inciso. Io non abbraccio Bennett fino al punto di dire che non c'è e non c'è mai un'intenzione prima. Questo non è vero, perché se io sono uno che ha sviluppato la pratica del bere vino, posso avere nella mia memoria un ricordo molto preciso. Queste sono attitudini che si sviluppano, no? Dico soltanto che Bennett ha ragione quando ci dice che questa non è la regola. Non è che ogni volta che io ho un comportamento questo è stato guidato da un'intenzione precedente. Questo è quasi un'eccezione. Fogel. Secondo me Bennett sbaglia, quindi Fogel ha ragione, nel senso che questa maniera di illuminare il problema non può essere estremizzata fino al punto di negare quella che per me è una semplice evidenza, cioè esistono comportamenti consapevoli e deliberati. Voglio dire, pensate ai casi della vostra vita in cui voi per prendere una decisione siete proprio fermati a pensare, a valutare, no, i pro, i contro, magari avete discusso con altri. Questo non è il modello di qualunque comportamento che adottate, ma non di meno è il modo in cui alcuni comportamenti li avete adottati.